Amen. Perché forse non è stato il 25 dicembre, il giorno della nascita del Signore, però io so che è nato. E forse non mi interessa se era primavera, se era inverno, se c'erano i pastori fuori, se c'erano le stelle, l'importante è che è nato il Signore. È nato il mio Salvatore. E penso a quando i magi arrivarono dentro la stalla a vedere il bambino, che portarono oro, mirra, incenso. Sapete, quelli erano simboli meravigliosi. Perché l'oro si dava a tutti quanti i re, l'incenso si dava ai dii, alle divinità, e la mirra veniva usata solo per donarla ai medici. Sapete, quei tre uomini andarono lì perché stavano dicendo che era nato il vero Dio, il vero re, il vero guaritore. E allora il canto che abbiamo fatto prima... Giallo, vieni a spaccare la batteria. Perché Gesù è il re dei re, Gesù è il Signore dei signori. Egli è il nostro Dio, e vorrei iniziare questo tempo della predicazione con questo canto. E vorrei che la Chiesa fosse col cuore aperto, le mani alzate verso il trono del nostro Re. Perché oggi il mondo celebra la nascita di un bambino che neanche sa chi è, che neanche sa che cosa ha fatto. E noi siamo quella luce e quel sale che deve far comprendere chi è quel Dio. Allora, grazie Signore.
Che ci salverà e ti erede sopra la terra. Grazie cari.
Adesso mi sento meglio. Bene cari, vorrei leggere con voi stamattina un passaggio di Apocalisse, capitolo 2. I primi tre capitoli dell'Apocalisse dovete sapere che sono scritti dall'Apostolo Giovanni come l'intera Apocalisse, quindi l'intera rivelazione, e parlano di sette chiese, che sono le chiese dell'Asia Minore, che allora erano zona importante, nevralgica di tutto l'Oriente e l'Occidente conosciuto. E la lettera che stamattina vorrei leggere con voi è la lettera alla chiesa di Efeso. Sapete, Efeso era una città importantissima. Efeso era la città dove c'era il Tempio di Artemide. Era probabilmente la New York di quel tempo. Era un luogo dove si stava molto bene, dove c'era tutto quanto. Era sicuramente il centro nevralgico di tutta la zona orientale. Efeso era sicuramente la città più bella, era la città più vissuta. E sapete che prima di arrivare questa lettera di Giovanni, c'era passato 43 anni fa prima l'Apostolo Paolo. Efeso è il risultato della predicazione di Paolo, lo potete vedere nel libro degli Atti. Leggiamo. Sapete, un'altra notizia interessante di questa città è il fatto che ospitava una delle sette meraviglie del mondo antico. Quindi immaginate, era il tempio della dea Artemide, quindi una divinità particolare. E guardate cosa scrive. Vorrei che questa fosse una parola che diventi rema per la vostra vita, parola di che possa parlare al vostro cuore, alla vostra vita questa mattina. All'angelo della chiesa di Efeso scrivi: queste cose dice colui che tiene le sette stelle nella sua destra e cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza. So che non puoi sopportare i malvagi. Hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli, ma non lo sono, e che li hai trovati bugiardi. So che hai costanza. Hai sopportato molte cose per amore del mio nome e non ti sei stancato. Ma ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore. Ricorda dunque da dove sei caduto e ravvediti, e compi le opere di prima, altrimenti verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto se non ti ravvedi. Tuttavia hai questo, che detesti le opere dei Nicolaiti, che anche io detesto. Che a orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese: a chi vince io darò da mangiare dell'albero della vita che è nel paradiso di Dio. È sicuramente una lettera dura, particolare, ed è quello che mise nel cuore Dio all'Apostolo Giovanni. È una lettera che sicuramente non scandisce un'epoca, ma sicuramente scandisce una situazione, una posizione di questa Chiesa. Sapete, io non so come andò dopo l'arrivo di questa lettera, però sono stato ad Efeso circa 5-6 anni fa, e sapete, ora ci sono solo macerie. Quella che era la città più bella, più splendente di quell'epoca, fino al terzo secolo dopo Cristo, oggi sono rimaste macerie. Se voi andate ad Efeso, che è una zona della Turchia, andate lì, passeggiate in mezzo a templi e rovine. Tutto molto bello, tutto molto maestoso, tutto meraviglioso, è un qualcosa che sicuramente scandisce la bellezza dell'antichità, però sono rimaste rovine. Io non so cosa successe dopo questa lettera, però mentre ero ad Efeso mi facevo delle domande, dicevo: ma qui è rimasto solo rovine, c'è rimasto soltanto un qualcosa che adesso è un ricordo. Vuoi che non sia che non avessero obbedito a Dio, quella chiesa, quel luogo dove anche lo stesso Giovanni scrisse. Giovanni fa un monito, ringrazia questa chiesa attraverso le parole di Dio, è contento di tutto l'amore che questa chiesa e la costanza che ha avuto, ma c'è un ma. E sapete, sono gli unici ma, quelli che si trovano nelle sette lettere, che hanno delle accezioni negative.
Ed è il versetto 4. Ma io ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore.
Ora, io non so in che condizioni sei, però questa è la parola forte che ho nel cuore da dirti questa mattina. Il Signore ti sta dicendo, e voglio dirti attraverso la sua parola, che c'è qualcosa che non va nella tua relazione con Lui. E qui Giovanni scrive, attraverso ovviamente l'ispirazione di Dio, io ho questo contro di te, tu hai abbandonato il tuo primo amore. Ed è un qualcosa che mi fa tremare le gambe, perché penso a quando il Signore è entrato nella mia vita la prima volta. La prima volta che l'ho conosciuto veramente, la prima volta che ho cominciato a fare un'esperienza, e ti chiedo anche a te di cominciare a pensarci, di attivare spiritualmente quel momento e chiederti come stavi e oggi come sei, in che condizione sei oggi, qual è la condizione che hai con Dio. Ora, io ho questo contro di te, che tu hai abbandonato il tuo primo amore. Questo era l'allarme, la sirena d'allarme che c'era nella chiesa di Efeso. E sapete, era una chiesa meravigliosa questa. Se andate a leggere la lettera di Efeso, vedrete le meraviglie che questa chiesa aveva. Era ripiena di frutti dello Spirito. Ma a un certo punto, dopo 43 anni, arriva questa lettera e dice: attenzione, io ho questo contro di te. Hai abbandonato il tuo primo amore. Ora, quel termine primo amore sembra quasi che sia quello che ci fa battere il cuore all'inizio. In realtà qui il termine greco è molto più profondo e vuol dire amore assoluto. Cioè tu hai abbandonato non tanto la prima volta che hai conosciuto Dio e che ti batteva forte il cuore, ma la chiesa di Efeso stava abbandonando la priorità di Dio. L'abbiamo sentito anche stamani attraverso la parola profetica. Dio non era più al primo posto. C'era qualcosa in questa chiesa che non funzionava. C'era qualcosa nella vita dei membri di questa chiesa che aveva preso il posto di Dio. Ora, io non credo che sia un caso che questa lettera venga scritta alla chiesa di Efeso, e che era una città che proponeva molto all'epoca. Era una città che proponeva diverse situazioni che potevano prendere il posto di Dio. C'era il tempio più bello, il tempio della Dea Artemide. È una delle sette meraviglie del mondo. Era proprio posizionato in questa città. Sicuramente le attrazioni erano tantissime, forse un po' come noi oggi, no? Era una città dove pulsava la bellezza del mondo, quello che si contrapponeva a Dio. E Giovanni scrive, attraverso ovviamente l'ispirazione di Dio, io ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore. Non so che condizione sei, ma questo è quello che ti voglio dire stamattina. C'è qualcosa che ti ha fatto abbandonare il tuo amore per Dio. Perché Dio è diventato solamente in questo tempo della tua vita un qualcosa da seguire, perché va fatto, perché sai che è giusto, ma non ti fa più battere il cuore. Non voglio farti solo un flash sulla situazione, ma voglio darti una soluzione. Versetto 5. Ricorda dunque da dove sei caduto. Ecco la soluzione. Perché sapete, quando Dio parla, non fa solo la fotografia di una situazione, perché le fotografie le possiamo fare anche noi. Ma quando Dio parla, dà la soluzione a quella che è una foto che può sembrare ingarbugliata. Versetto 5. Ricorda dunque da dove sei caduto, ravvediti e compi le opere di prima. Ora, so che questo parlare è un po' duro e particolare, forse è poco carino, però era quello che avevo nel cuore questa mattina per la Chiesa. Forse il tuo cuore non batte più come doveva battere per Dio. Signore ti sta chiamando, lo fa in milioni di modi, lo fa attraverso un abbraccio, a volte lo fa attraverso un messaggino, attraverso un canto, una parola, attraverso la parola di Dio, attraverso una predicazione. Stamattina il Signore ti sta chiamando
e ti sta chiedendo di tornare a Lui come se fosse il tuo primo amore. Ti sta chiedendo, guarda, per favore, io ti sto continuando a chiamare, per tornare a me però è necessario che tu comprenda dove sei caduto e da lì riparti. Voglio leggervi un passaggio di una parabola. Si va al Vangelo di Luca, capitolo 14, versetto 15. Perché vedete, Dio desidera essere al primo posto nella tua vita. E ce lo ha detto in milioni di modi, ce lo dice continuamente, ce lo chiede costantemente. Voglio leggerti questa parabola, perché poi a volte quando mi trovo a fare anche visite nelle case, tra le persone, mi rendo conto che abbiamo sempre le stesse motivazioni. A volte non riusciamo a passare del tempo e far ripartire il nostro amore per Dio perché gli impegni di lavoro, gli impegni della casa, gli impegni della famiglia, tutte cose lecite, portano via il tempo per la nostra relazione con Dio. Eppure Gesù raccontò questa parabola. Versetto 15. Uno degli invitati, ovviamente parla a Gesù, udite queste cose, gli disse, beato chi mangerà pane nel regno di Dio. E Gesù gli disse, un uomo preparò una gran cena e invitò molti. E all'ora della cena mandò il suo servo a dire agli invitati, venite perché tutto è già pronto. Tutti insieme cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse, ho comprato un campo e ho necessità di andarlo a vedere, ti prego di scusarmi. Il secondo disse, ho comprato 5 paia di buoi e vado a provarli, ti prego di scusarmi. Il terzo disse, ho preso moglie e perciò non posso venire. Il servo tornò e riferì queste cose al suo signore. Allora il padrone di casa si adirò e disse al suo servo, vai presto per le piazze, per le vie della città, conduci qua poveri, storpi, ciechi, zoppi. Poi il servo disse, signore, si è fatto come hai comandato e c'è ancora posto. E il signore disse al servo, vai fuori per le strade e lungo le siepi e costringeli a entrare affinché la mia casa sia piena. Perché io vi dico che nessuno di quegli uomini che erano stati invitati assaggerà la mia cena. Ora, ovviamente è un parlare duro, un parlare particolare di Gesù. E vorrei legarlo un pochino a quella che è la situazione che ci accomuna oggi. Dio è sempre ai margini della nostra vita. Dio lo mettiamo sempre lontano dalle nostre situazioni. È un qualcosa dove spesso abbiamo necessità di fare qualcosa per Dio, con Dio, per pulirci la coscienza. A volte andiamo in chiesa e non comprendiamo che dovremmo essere chiesa. A volte andiamo ad assistere ai culti senza comprendere che dovremmo portare un culto a Dio. Le nostre vite quotidiane spesso passano settimane, giorni, mesi senza avere una relazione con Dio, senza parlare con Dio, senza passare del tempo con Dio. Ed è quello che ti voglio dire stamani. C'è qualcosa che non va. Oggi la Chiesa ha perso il suo vigore, ha perso la sua forza perché il fine della tua vita è la salvezza. Ma non è così. Il fine della vita dei figli di Dio non è la salvezza, ma è portare il regno di Dio sulla terra. Il fine della tua vita non è la salvezza. Quello è stato il fine di Dio per la tua vita. Ma il fine della nostra vita è quella di portare il regno di Dio su questa terra. Ecco perché siamo chiamati ambasciatori del suo regno. Ecco perché ci riempie del suo Spirito Santo, perché essere ripieni del suo Spirito fa entrare il suo regno nella nostra vita e così lo possiamo portare agli altri. Il fine della tua vita non è essere salvato. Quello è il dono immeritato della sua grazia. Il fine della tua vita è quello di portare il regno di Dio su questa terra. E qui la parabola è ovviamente ricca di spunti, ma il primo disse io non posso venire alla festa perché ho comprato dei beni, ho un campo, ho necessità di andarlo a vedere. A volte i beni terreni ci allontanano da Dio. Quante volte si antepongono tra noi e Dio le nostre sicurezze terrene. Il secondo disse
Ho comprato 5 paia di buoi e vado a provarli.
Ti prego di scusarmi, il lavoro. Quante volte il lavoro, ora non vi sto dicendo di licenziarvi domani, eh. Però quante volte mettiamo avanti il lavoro a Dio? Quando la stanchezza ci risucchia e non abbiamo più forze, non abbiamo più energie.
Un altro ancora gli disse, ho preso moglie e perciò non posso venire la famiglia.
Attenzione, non sto parlando male di beni, di lavoro e di famiglia, no. Però vi voglio dire che tante volte anche ciò che ci sembra giusto, lecito, buono davanti agli occhi di Dio può prendere il suo posto. E questo Dio non lo vuole. A volte beni, lavoro, famiglia, situazioni che ci circondano, chiesa anche, prendono il posto alla nostra relazione con Dio. E allora, torno alle parole di Apocalisse. Ho questo contro di te, che hai lasciato il tuo primo amore. Chiesa, stamani ho arricchito, abbellito questo versetto per riempire 10 minuti di predicazione, ma in realtà era solo questo che io volevo dire. Io ho questo contro di te, hai lasciato il tuo primo amore. Chiesa, è necessario che i figli di Dio oggi rispolverino e ricomprendano quanto è necessario mettere al primo posto Dio. E qui Dio parla di amore. Attenzione, non parla di cose, di affare, ma parla di relazione. Io voglio che tu riprenda la relazione con me in mano.
Ricordati dunque da dove sei caduto, ravvediti e compi le opere di prima.
Quanto tempo stai con Dio durante la tua giornata? Quanto tempo passi alla sua presenza? Lo dico sempre, a volte vado nelle case, parlo con i fratelli, le sorelle, mi metto a tavola, stiamo insieme, prendiamo il caffè, poi chiedo, come va con Dio? Ne leggo ogni tanto, prego. Questo è quello che siamo diventati. Eccoci qua. Ogni tanto leggo, ogni tanto prego. Se Dio avesse voluto questo, allora avrebbe detto, mi raccomando, 2 preghiere il giorno, 5 capitoli il giorno e sei a posto. In realtà Dio non ha detto questo, non ha dato regole, non ha detto come deve funzionare la relazione, ma ha detto, come diceva, adesso rileggo il versetto, ho questo contro di te che hai lasciato il tuo primo amore. Io, se ho qualcosa contro i miei figli, è il fatto che non gli batte più il cuore per me. Sapete, ci sono dei versetti che ci fanno comprendere che quando il cuore dell'uomo diventa duro, è molto complesso, poi che la benedizione di Dio passi e arrivi nella nostra vita. Non so cos'è che ti ha fatto indurire il cuore, non so cos'è che ha fatto decadere la tua relazione con Dio. Forse è un peccato. Forse c'è un peccato nella tua vita che ti attanaglia, che ti segue, che sta alla porta e bussa e guarda e attende che tu commetti l'errore. Non so cos'è che ha fatto cadere il tuo primo amore con Dio. Però è necessario che oggi tu prenda posizione. Dio ancora una volta ti sta chiamando, ti sta dicendo, guarda, io ho necessità che il tuo cuore ricominci a battere per me. Ce l'ha detto attraverso la parola profetica, te l'ha detto attraverso questi 2 versi. Ripeto, non conosco la tua condizione. Forse sono i beni, forse è la famiglia, forse è il lavoro, forse sono i peccati della tua vita che non riesci a liberartene. Non lo so qual è la chiave che può aprire quella porta, ma falla ripartire. Perché ad Efeso rimasero rovine poi. Gli invitati a quella festa furono i passanti, non quelli a cui fu rivolto l'invito. Ovvio, è una parabola che parla a Israele, è una parabola che parla a quel popolo, al popolo giudeo, ovviamente, ma credo che la parola di Dio diventi parola viva e possa parlare anche oggi alle nostre vite. E allora credo che quella parola, quella parabola sia un rema di Cristo per la nostra vita. E allora forse sei stato invitato, c'è ancora del tempo per accettare quell'invito e di rilegarti al Signore, perché desidera un cuore che batte per Lui. Forse sei un uomo di Dio da tempo, hai già sentito e risentito, forse sei un servo di Dio che lo serve da tempo. Stamani il Signore ti dice: io desidero che il tuo cuore ricominci a battere per me. Considera però la posizione di dove sei caduto. Torna indietro nel tempo, cerca di comprendere dove sei caduto, qual è stata la tua pietra d'inciampo, qual è stata la tua condizione che ti ha fatto cadere. Ravvediti. Questo termine è poco usato oggi. Quando parliamo alle persone non parliamo più di conversione, di ravvedimento. Parliamo di quanto è buono il Signore, di quanto ci ama, della salvezza, di tutto è gratis, la grazia di Dio, tutte cose buone. In realtà il Vangelo ci dice che il Vangelo veniva predicato attraverso il ravvedimento e la conversione. Noi dovremmo iniziare a portare il Vangelo di Dio attraverso il messaggio di ravvedimento e conversione. Allora, se comprendiamo che tutti siamo peccatori e privi della gloria di Dio, allora comprenderemo quanto è prezioso il suo sangue, altrimenti è solamente una lampada da strofinare. Ricordati dunque da dove sei caduto, ravvediti e compi le opere di prima. C'è un richiamo a tornare ad essere quello che eri. A tornare ad essere quell'uomo, quella donna di Dio che eri. Altrimenti verrò presto da te e rimuoverò il candelabro dal suo posto se non ti ravvedi. Tuttavia ho questo, che detesti le opere dei Nicolaiti, che anch'io detesto. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince, io darò da mangiare dell'albero della vita, che è nel paradiso di Dio. E quel termine albero è molto bello, sapete? Perché quel termine è lo stesso termine utilizzato per il termine che hanno usato i Vangeli quando parlarono della croce. È lo stesso termine, xulon in greco, che parla della croce. Ed è la prima volta che quel termine è messo accanto alla parola vita. Albero della vita. È un sinonimo, è un simbolismo, una teofania di quello che è la forza della croce. A chi vince, io darò da mangiare dell'albero della vita, che è nel paradiso di Dio. Wow! Perché sapete, una mangiatoia sola fu il posto per il nostro caro Signore quando arrivò sulla terra, perché non c'era posto. Vero? Quando lui ci ha lasciato ha detto: io vado a prepararvi un posto. Noi esseri umani non trovavamo posto per lui. Ma lui è andato a prepararci un posto. Questo è il nostro Signore. Vi chiedo di alzarvi in piedi. E voglio rigridare al tuo cuore per l'ultima volta. Hai abbandonato il tuo primo amore. Però è il tempo di tornare a far battere il cuore per Dio. È il tempo di tornare a fare le opere di prima. È stata una caduta, è stato un periodo, è stato un tempo, è stato un cuore che si è indurito. Fa che questa parola possa diventare una parola che comincia a batterti nel cuore, quel cuore che è diventato un cuore duro, e lo possa trasformare. Caro Padre, nel nome di Gesù voglio pregare per la tua Chiesa, Signore. Voglio pregarti, Signore, per ogni tuo figlio e tua figlia qui presente, Signore. Se ci sono cuori duri, Signore, se ci sono cuori che non ti hanno più al primo posto, Signore, ti voglio chiedere, Signore, di portare un balsamo nuovo, Signore, nella loro vita. Che un'unzione nuova, Signore, possa scendere sulla tua Chiesa questa mattina, Signore. Che oggi possa essere la fine di un anno, l'ultimo tempo, l'ultima domenica di un anno, Signore, ma che possa iniziare un'epoca nuova, un anno nuovo nelle nostre vite, Signore. Che possa il nostro cuore tornare a battere e farti tornare ad essere il primo amore, l'amore assoluto, l'amore della nostra vita, sopra ogni cosa, sopra il lavoro, sopra i beni, sopra la famiglia, sopra la chiesa, sopra i nostri peccati, Signore, che Tu possa essere colui che è al primo posto nella nostra vita. Vogliamo chiederti, Signore, questa mattina una nuova unzione, che possa essere un giorno scritto per ripartire, che possa essere stato un appuntamento per far partire un qualcosa di nuovo nella nostra vita e che possiamo tornare a fare le opere di prima, Signore. Te lo chiedo, Signore, nel nome di Gesù. Amen.